Buonasera. Il movimento che io coordino, che si chiama, come ha detto Don Claudio, Noi Siamo Chiesa, il movimento per il rinnovamento, la riforma della Chiesa Cattolica, all'interno della Chiesa Cattolica, assolutamente cristiano e sperabilmente anche evangelico, ha cominciato a occuparsi di questa questione che intreccia il diritto, la morale, la fede, estremamente intrecciato, in modo molto intrecciato, ai tempi del caso Englaro, che ricorderete, siamo stati tutti costretti a livello di massa opinione pubblica a farci delle domande e a partecipare o da una parte o dall'altra, a favore o contro, a una grande campagna di massa che era quella che da una parte voleva salvare, tra virgolette, Eluana e dall'altra parte invece voleva lasciarla a quel destino a cui era destinata dopo un drammatico incidente stradale. E abbiamo cominciato a riflettere e insomma, sostanzialmente siamo accorti che prima di parlare della legge o delle possibili leggi a quel tempo bisognava fare dei ragionamenti un po' più complicati, un po' sulla linea di quello che diceva adesso Don Claudio, in termini, diciamo, problematici. E abbiamo elaborato, scritto dei punti che adesso io vi cerco di elencarvi e che sono contenuti in questo documento, che è il terzo di una serie che abbiamo fatto, scritto su cui qualcuno si è interessato ad approfondire, capire meglio, sono qui per ritirarlo, eccetera. Il primo punto di questo inizio di riflessione era quello che diceva: ma come cristiani la morte è anche l'inizio di una nuova vita, è un compimento di un inizio. Quando si parla della legge, del fine vita, non possiamo dimenticarci che un punto di vista nostro, di credenti, è anche, o può essere, o deve essere diverso da quello di una generalità, di una cultura che invece non ha questa speranza ultima che è la nostra. E quindi questo punto di partenza non possiamo mai dimenticarcelo, non è la fine di tutto. La morte è l'inizio, è la fine di una cosa e l'inizio di un'altra. Lo sappiamo tutti, ma dobbiamo dircele queste cose, perché quando si parla di questa legge, anche negli ambienti cattolici, di questo non si dice mai niente, non so per quale motivo. La seconda questione su cui abbiamo riflettuto è quella che è sotto gli occhi di tutti, di chi semplicemente ha dei rapporti familiari, si informa o ha delle esperienze personali, che c'è questo straordinario progresso della medicina che non c'era quando io ero giovane in altri periodi e che pone dei problemi. Una volta non c'era, o c'era molto di meno, il problema dell'accanimento terapeutico, perché non si poteva accanire, perché la morte veniva e la si accettava, se ne prendeva atto. Non c'erano tante cure palliative, non c'erano tutte le ricerche e le sperimentazioni che adesso riguardano la fecondazione assistita e di questo passo. Terza considerazione è quella dell'estrema diversità delle situazioni, per cui ci siamo resi conto che è nella morale, nel diritto, buttare lì dei principi etici o delle norme rigidi, immutabili, che vanno sempre bene per tutti e per tutte qui e da altre parti, forse è una cosa insufficiente, perché le situazioni delle malattie, dei pazienti, il contesto che circonda il malato, che circonda, perché un conto è essere malati e abbandonati in un ospedale o in qualche casa di riposo dove non c'è nessuno che ti conosce, che ti viene a trovare, eccetera. È un conto essere circondati da una famiglia che ti assiste, che partecipa, che è compassionevole nei tuoi confronti. Rispetto a queste cose, a queste situazioni, ci siamo detti la Chiesa è spiazzata. Le tradizionali forme di approccio, la vulgata che si usava e che si usa ancora in parte adesso nelle strutture sanitarie legate al mondo cattolico o in quelle non legate al mondo cattolico, le cose che dicono i cappellani degli ospedali o i parroci quando assistono i malati, la Chiesa è spiazzata di fronte a certi interrogativi, a certe domande. Lo lasciamo andare o no? Lo curiamo? Ci accaniamo o non ci accaniamo? Ecco, la Chiesa è in difficoltà, cioè, non è che la Chiesa non abbia mai parlato, da Pio XII in poi, che disse no all'accanimento terapeutico, c'è stato un grande flusso di riflessioni, però la conclusione è che ci sono differenze di opinioni e che queste rimangano tali, non ci sono soluzioni definitive. Questa è un'altra delle considerazioni che abbiamo fatto. La quarta è che si stava passando, o si è già passati, da un ruolo del medico onnipotente, diciamo, e paternalista, che è quello tradizionale, che noi abbiamo una certa età, che conosciamo, che abbiamo vissuto nelle nostre famiglie, a un'autodeterminazione, un ruolo diverso del malato, un ruolo diverso del malato. Questo è un fenomeno che riguarda anche altri settori della vita civile, della cultura, del costume, eccetera, eccetera. È una cosa che sta venendo avanti, che si è già imposta in parte almeno, e di questo bisogna prendere atto. Non si può ritornare o arroccarci sul medico che decide. E il malato chi è? Il malato sempre di più, e questo già avviene, perché in genere negli ospedali, quando uno deve essere sottoposto, almeno nel caso degli interventi chirurgici, come voi sapete, deve firmare, deve dare il suo consenso. E quindi c'è una trasformazione della cultura in campo sanitario che a noi non è sembrato un fatto tendenzialmente o per principio negativa. I medici dicono che si sta passando da una cultura ippocratica, post-ippocratica, si dice così, no? Non so, poi tu chiarisci se sono impreciso, cioè dal medico che decide, che comanda, al malato che dice la sua e che determina. Questo è il passaggio importante. La quarta cosa che abbiamo cercato di capire, e abbiamo recepito delle proposte che giravano nel circuito delle persone che si occupavano di queste cose, che in una materia così delicata, in cui c'è di mezzo il diritto, la morale, la sanità, anche la politica indirettamente, fosse non opportuno una legislazione troppo pesante, determinata, rigida, ma che si dovesse pensare piuttosto a quello che gli addetti ai lavori chiamavano un diritto debole, cioè un diritto che traccia dei percorsi, dei binari, ma che non impone e che soprattutto lascia uno spazio di riflessione, di autodeterminazione che tenga conto delle situazioni particolari. Ci siamo accorti che una legislazione di questo genere in parte, anzi un po' dappertutto, esiste già in gran parte, nella totalità, almeno dei paesi europei, degli altri non so, ma sicuramente dei paesi europei, un'autodeterminazione, una normativa sull'autodeterminazione esiste già, e che l'Italia era l'ultima, che arrivava in ritardo, e per di più che c'era questo caposaldo, che è l'articolo 32 della Costituzione, che dice esattamente: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. non può essere obbligato. Se non per disposizione, faccio un esempio che è sugli occhi di tutti, se io faccio una legge che impone i vaccini ai bambini, sostenendo che questi sono necessari, perché se i bambini non sono vaccinati, questo è un rischio per gli altri bambini, no? E questo è una cosa obbligata per legge. E quindi, difatti, nessuno, mi pare, contesti la costituzionalità della norma di cui si parla in questi mesi sull'obbligo dei vaccini. L'ultimo punto della legge dice la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti al rispetto delle persone. Una norma interessante, cioè domanda che faccio a voi, faccio a me. E il rispetto delle persone, per esempio quello di Fabo, che è quel disc jockey che ha ridotto, paralizzato completamente, non riusciva neanche più a parlare, era non vedente, eccetera, costringerlo a vivere. È una domanda, non do una risposta, dico semplicemente, all'interno anche di una normativa costituzionale c'è anche questa norma. Non può violare i limiti imposti al rispetto della persona umana. Il rispetto della persona umana, domando, tenere in vita una persona, una ragazza morta da anni, tenerla in vita in modo artificiale, in quel modo, domanda. E su questo si scatenò, come sapete benissimo, uno scontro pesante. Esiste una legislazione, adesso per brevità io non la racconto, anche a livello europeo, e quindi esiste uno spostamento della cultura dal medico, diciamo, paternalista, nel senso magari buono del termine, magari generoso, magari competente, al malato che deve decidere. Questo è previsto in alcune leggi, è necessario che anche la legge ci sia in Italia. E ultima cosa su cui abbiamo riflettuto è su un passaggio di un discorso che ha fatto Papa Francesco a metà di novembre, in cui ha detto no all'accanimento terapeutico, che peraltro è una posizione tradizionale della Chiesa, di cui parlò Pio XII, che è contenuta nel Catechismo della Chiesa Cattolica, eccetera, eccetera. Ma ha detto una cosa di cui i giornali non hanno parlato, nessuno ne ha parlato, perché ci si è attaccati solo al discorso dell'accanimento terapeutico. Se vi ricordate, a metà novembre, titoli di prima pagina di tutti i giornali, hanno detto il Papa dice no all'accanimento terapeutico. Bella novità, ma questa è una cosa che la Chiesa ha sempre detto. Ci sono dei meccanismi della comunicazione che si tolte non si capiscono. Il Papa ha parlato anche dell'ineguaglianza terapeutica, perché ha detto, ma ci rendiamo conto che noi stiamo ragionando sui problemi che nascono nella sanità qui nel nostro paese e che ci sono intere regioni, continenti del mondo dove non esiste l'uguaglianza terapeutica, ma esiste solo l'ineguaglianza terapeutica. Perché i bambini muoiono di fame, oppure muoiono per un morbillo, muoiono di denutrizione, muoiono... Queste sono cose... Allora, noi stiamo a discutere di queste... E invece ci sono delle fasce enormi per malattie tropicali, per epidemie, eccetera, eccetera. Allora, dovremmo fare un discorso più equilibrato, che non sia solo legato al nostro specifico... alla nostra sanità di cittadini benestanti, diciamo, di un paese sviluppato. Dette queste cose che ho elencato in breve, ma che sono contenute più ampiamente qui, abbiamo elencato dei punti che secondo me avrebbero dovuto essere la base per una legislazione. Anche questi li elenco e poi passo a leggere, a commentare la legge 219 che dovreste avere in mano e che è quella che ci interessa più direttamente. Questi punti di vista sono i seguenti. È necessario ispirarsi più che a un'etica dei principi, a un'etica della consapevolezza e della responsabilità da parte di tutti i soggetti presenti sullo scenario del fine vita. Cioè non solo i principi, ma le situazioni concrete. Le cure palliative sono il fondamento di ogni approccio a fine vita. Nel dibattito in corso ci sembra che siano state sottovalutate la loro importanza e la necessità che siano praticate ovunque in modo soddisfacente. Questo vuol dire che la sofferenza, una volta nella cultura diffusa del mondo cattolico, la sofferenza era un titolo di merito. Non si soffriva qui, non si soffriva in purgatorio. La sofferenza era un fatto inerente alla vita cristiana e se accettata del tutto meritorio. Ecco, il punto di vista che poi noi abbiamo cercato di ragionare, che non è nostro, ma che ormai dovrebbe essere pratica diffusa nel nostro sistema sanitario, è quello che le cure palliative dovevano essere il fondamento di ogni approccio al fine vita, quindi la lotta al dolore e via di questo passo. Terzo punto, nessun malato è obbligato a fare alcunché, né DAT né altro. Le DAT sono le dichiarazioni, le direttive anticipate di trattamento, per brevità si chiamano le DAT, sono quelle che una persona cosciente in modo precedente alla malattia può firmare indicando quello che desidera essere il trattamento sanitario a cui potrebbe essere sottoposto nel caso che si ammali gravemente. Nessun malato è obbligato a fare alcunché, né DAT né altro. La legge non prevede che sia obbligatorio fare le DAT, uno può benissimo non farle, uno liberamente dice no, io non faccio niente, poi quando sarà malato si vedrà. Oppure quando sarà malato deciderò, discuterò nell'ambito del rapporto col medico di cui parla poi la professoressa, la dottoressa Carniel, non sono obbligato a fare le DAT. E invece ho il diritto di decidere. Il malato ha diritto di decidere la sua malattia senza che le strutture sanitarie in ultima istanza si impongano. In ultima istanza vuol dire che le strutture sanitarie hanno il dovere e il diritto di dire la loro, di interloquire, no? Ma non possono imporsi. L'alleanza terapeutica tra medico e paziente è molto importante e deve trovare un giusto equilibrio fondato sulla volontà del malato, aiutato dalla professionalità del medico. Quindi però c'è lo spostamento, non c'è più il medico, cioè il paziente è il medico, questo è il passaggio. Qualsiasi intervento legislativo o amministrativo non può, non deve essere pensato per ghettizzare i malati o per liberarsi di essi, per liberarsi di un malato di Alzheimer oppure, diciamo che non vuol dire questo, non è questa la scelta, non è questa, no? Perché poi nelle polemiche, nella vulgata si dice ah, ma voi volete lasciar morire i vecchi e i malati negli ospedali, non è questo. La nutrizione e l'idratazione artificiali devono essere lasciati alla libera decisione del malato e non devono essere considerate sempre come un sostegno vitale obbligato, come pretendono molti medici. Cioè, in pratica, la nutrizione e l'idratazione, io ho sotto gli occhi un nostro fraterno amico mio e di Giovanni, il quale, poveretto, a un certo punto ha perso la testa, è immobile, non parla, non apre gli occhi, è una statua. Questo ha una fleboclisi con un millimetro, un tubicino, che scende tutto il giorno, sabato di notte, che poi ha un apparecchio insomma nel ventre, che lui vive così, non ha più nessuna consapevolezza di niente, lui vive con questo apparecchio che gli trasmette del liquido, diciamo dell'acqua nutrita con delle sostanze terapeutiche nutritive che gli permettono di continuare a campare. Questa è l'idratazione e la nutrizione. Allora, tutti i medici, io per scrivere queste cose mi sono documentato, non essendo medico, ho letto, ho girato tutte le parti, e medici anche delle loro strutture sanitarie, ufficiali, nei coordinamenti, hanno detto: questi sono trattamenti sanitari e quindi rientrano nell'ambito dell'autodeterminazione del malato. Il malato può dire, quando fa una DAT, può dire: io queste cose non ci sto, se mi trovano le condizioni di Luana Englaro mi lasciate andare in paradiso. Questo è il concetto, no? Per cui c'è uno scontro su questa questione e sul fatto che la nutrizione e l'idratazione artificiali, che sono le cose che ho detto adesso, siano o non siano un trattamento medico sanitario. Però gli addetti ai lavori hanno detto che è un trattamento sanitario. In effetti io ho visto, ci sono delle confezioni che vendono in farmacie con delle scatoline, insomma, che vengono sostituite come le febbroclisi periodicamente, che permettono a queste persone di continuare a campare. Questa è una delle questioni su cui c'è discussione. L'ultimo punto, l'eutanasia è fuori dall'ordine delle decisioni da prendere ora, non è accettabile usare il fantasma per bloccare quanto si è rinviato per troppi anni e che è l'oggetto del disegno di legge. Cioè la legge non parla dell'eutanasia, l'eutanasia è un'altra cosa, l'eutanasia è un'azione diretta che si fa nei confronti di una persona e non è il lasciare che uno muoia senza accanirsi. È un'azione diretta. Poi Antonietta, tu spiegherai meglio perché hai una competenza analitica. E l'ultima questione: è importante pensare a istituti di fine vita in cui il malato, attenzione, questo è il punto che io vorrei dire a tutti i medici sanitari d'Italia, a istituti di fine vita in cui il malato sia il meno possibile ospedalizzato e resti o ritorni in famiglia ogni volta che ciò sia possibile. Questo è una cosa, ogni volta che ciò sia possibile, ovviamente, qualora, cioè nel senso che l'accompagnamento a fine vita non è solo una questione di tipo sanitario, è anche una questione di tipo sociale, familiare, siamo capiti, è inutile che dica molte cose, per quanto sia possibile. E quindi da questo punto di vista le strutture sanitarie, le assistenze sociali, familiari, eccetera, dovrebbero avere questa preoccupazione, che c'è, non c'è, certe volte non c'è perché non può esserci, ma altre volte potrebbe esserci e c'è poco. Conclusione. Io non racconto come è andato avanti il dibattito di sta legge, perché lo posso fare se qualcuno mi fa delle domande e per stringere. La legge che è stata fatta dopo il caso Englaro è una legge che non passò in Parlamento, perché è una legge che diceva cose capovolte a quella che invece è passata adesso. È una legge che sostanzialmente affidava con ogni discrezionalità al medico di decidere in situazioni di fine vita. È una legge che è caduta esattamente negli stessi giorni in cui è caduto il governo Berlusconi, stava per passare in Senato, poi è caduto il governo Berlusconi ed è arrivato il governo Monti. Il governo Monti ha detto che si occupava di economia e di queste questioni, che non voleva saperne, che questa è comunque questione del Parlamento. La cosa è stata accantonata, poi nel febbraio del 2013 sono state le elezioni e è ripartito un ciclo. Dal febbraio del 2013 al dicembre del 2017 c'è stata una vicenda interminabile che si è conclusa prima con l'approvazione della legge alla Camera, in aprile, e poi appena prima di Natale, per miracolo che sembrava che non fosse possibile, è stata approvata anche al Senato. E devo dire che su questo, perché l'informazione è importante, c'è stata una larghissima maggioranza alla Camera. Ce l'hanno votata tutti, salvo 36 di parlamentari, mi pare. Ce l'hanno votata anche i 5 Stelle, la destra, si è votata tutti. Nel senso che appariva come una legge, diciamo così, di buon senso. E poi adesso facciamo passare punto per punto. E il Senato non ha potuto ritoccarla in alcuni punti in cui si potrebbe anche, avrebbe dovuto essere ritoccata, per il semplice motivo che se avessero cambiato anche solo una virgola doveva ritornare alla Camera con le elezioni, le ultime elezioni in marzo, e quindi la legge sarebbe decaduta e bisognava ripartire dall'inizio, e quindi per questo motivo il Senato non ha potuto fare delle correzioni anche modeste che pure erano state proposte, sollecitate. La legge dice così, l'avete sotto gli occhi, io cerco di illustrarla brevemente. Il primo articolo parla dell'autodeterminazione, questo è l'articolo fondamentale, e dice però che deve avvenire sulla base di un consenso libero e informato. Sulla parola informato, su questo aggettivo si gioca moltissimo, si gioca la relazione col medico, perché se io non ti spiego che cos'hai e non ti dico i pro e i contro, il sopra e il sotto di quello che hai, che potresti avere sul il futuro della tua malattia, eccetera, eccetera, non è un consenso. Ma alla fine il medico mi dice una cosa e io, come non sono competente, cosa faccio? Mi fido del medico. Invece il medico deve dirmi con chiarezza tutte le questioni inerenti alla mia malattia. Il secondo punto si fonda, e questo è uno degli elementi ricchi del disegno di legge di cui parla la dottoressa Carniel, si fonda su una relazione di cura e di fiducia, cioè dice il paziente decide, ma deve essere informato bene e deve essere curato e deve avere la fiducia da parte del medico. Questa è la questione fondamentale. Io aggiungo solo una cosa a quello che tu dirai, che bisognerebbe avere, come tu sai, un problema negli ospedali, avere un medico, perché se io vado in un ospedale e il medico ce n'è uno la mattina, uno a mezzogiorno e uno la sera, come capita in certi ospedali, che relazione ho? Qual è il medico? Con chi ho relazione di fiducia? Scusate, io sono stato 5 anni fa, sono già 10 giorni in ospedale perché per un caduto in montagna, niente di grave, comunque sono rimasto 10 giorni, fate bene fratelli di Milano, dico un'esperienza tra ognuno di noi, forse ne ha una, e semplicemente non riuscivo a capire bene perché avevo 3 medici che durante la giornata non riuscivo a capire da qualcuno come stessero le cose. Perché mi facessero due esami del sangue una mattina e una sera, l'ho capito quando ho mandato la cartella clinica, che ho già a casa guarito, eccetera. No, scusate, ci deve essere questa relazione, che negli ospedali è un problema. Il terzo comma parla di come deve essere il consenso informato. Che cos'è l'informazione? Il quarto, che deve essere documentato, cioè nella cartella clinica ci deve essere scritto che il giorno tra i dettagli il medico ha spiegato di cosa si tratta e il medico, il paziente, ha detto la sua. Il quinto punto parla del rifiuto e dice che, questa è la conseguenza dell'articolo 1, dice che il malato ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia e di questo passo. Questo è una conseguenza dell'articolo 1. E pagina successiva in alto c'è appunto la questione, la faccio breve perché ne ho parlato prima, della nutrizione e idratazione, che viene dalla legge considerata, questo è uno dei punti di scontro più vivace che permane anche dopo l'approvazione della legge, nutrizione e idratazione, che viene considerata dalla legge trattamento sanitario. Nel sesto punto c'è un'articolazione un po' complessa che dice il medico che ubbidisce, tra virgolette, a quello che dice il malato non è perseguibile dal punto di vista civile o penale, perché molti medici, a quello che so io, Antonietto mi dirai se mi sbaglio, almeno a quello che mi dicono, che mi par di capire, che fanno fare tante analisi, tante cure ad abbondanza, perché hanno paura poi di avere delle conseguenze. È così. Dopo tu spieghi. Io quello che da profano ho capito è che esagerano perché hanno paura delle conseguenze, perché ormai le cause fatte ai medici e la necessità per i medici di assicurarsi è una realtà che non c'era una volta. Esatto, che non c'era una volta. E il medico qui, se ubbidisce, tra virgolette, a quello che dice il malato, non è perseguibile penalmente e civilmente. Civilmente vuol dire con possibili conseguenze di carattere economico. Poi c'è un punto discusso e dice: comunque, se il medico ritiene che l'ordine, tra virgolette, ricevuto dal malato sia in contraddizione con la sua deontologia professionale o a norme di legge o buone pratiche, può rifiutarsi. Questa è una norma sulla quale io ho dei dubbi, perché se un medico di quelli passionali, che difendono la vita sempre e comunque, che ce l'hanno con la legge, che volevano salvare Englaro, siamo capiti, quel tipo di cultura...
Lo cambi, ma
comunque qua lo resiste, lo puoi, la struttura sanitaria, ecco, c'è un problema aperto. C'è un problema aperto, dopo tu approfondisci il punto, è una questione che è buttata lì e probabilmente sarà oggetto di grandi controversie. I commi successivi parlano giustamente della formazione e informazione del personale per attuare la legge, perché il vero problema, per quello che capisco io, è che questa legge deve passare nella cultura del mondo sanitario. La formazione ha un rapporto diverso col malato, come si informa il malato, in che termini, nella complessità del rapporto. Ecco, questa è una questione, qui si dice, bisogna prevedere strutture. L'articolo 2 parla delle cure palliative, c'è una legge già, mi pare, dal 2010, questa legge mi dicono che non sia applicata dovunque, probabilmente a Milano, in Lombardia, ma ci sia delle intere zone d'Italia dove la legge deve essere ancora... E si dice no all'accanimento, vabbè, ma l'accanimento, no all'accanimento lo dicono tutti, state di vedere come, no all'accanimento, lo dice il Papa e lo dice la legge e in generale i medici lo accettano, tutti i medici, poi si tratta di vedere come. Si parla della sedazione palliativa profonda, che a quello che capisco è un intervento estremo che si dà a una persona che sta per morire, poi tu spieghi bene di cosa si tratta, no? Nella pratica, ed è anche questa una norma che prima non c'era, che credo che quello che capisco è una cosa che è già praticata, ma però è formalizzata in una legge. Per brevità salto l'articolo 3 che parla dei minori e degli incapaci, lo salto poi se qualcuno interessa possiamo parlarne, si arriva poi alle disposizioni anticipate di trattamento. L'articolo dice cosa sono e poi descrive una serie di modalità, come si scrivono, come si depositano, le cose organizzative. Ecco, la cosa importante è appunto il concetto di fondo, e le DAT, con le DAT si esprime la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consueto, il consenso o rifiuto rispetto a accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari. Cioè, io dico, se mi trovo in condizioni estreme che non riesco più, non ho possibilità di recupero, non tenetemi in vita con la cannetta, eccetera, no? Ecco, questo è una cosa che si deve imporre. Però io suppongo che i 60 milioni di italiani, non sono 60, mettiamo, togliamo i bambini e i minori, non sono 40 milioni di italiani che vanno a fare le DAT, sono sicuramente una parte, una minoranza, non è un problema centrale, sono una minoranza che vanno in comune, e anche perché molta gente, un'opinione diffusa, non è che hanno voglia di pensare alla morte quando saranno, specialmente uno che è giovane, ne importa poco, ecco. Quindi le DAT non sono, questa è la mia opinione, non sono il cuore della legge, il cuore della legge è l'articolo 1. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, ecco, e la legge si conclude così. Ah, no, l'ultimo punto invece, l'articolo 5, è un altro dei punti, questa è una cosa assolutamente nuova, che è la pianificazione condivisa fondata sul consenso. In pratica, a quello che capisco io, poi tu spiegherai meglio, una persona che ha un tumore che non è curabile, si mette d'accordo, consenso informato, discussione, comprensione, eccetera, eccetera, e cerca di dir la sua su quale sarà l'iter della sua malattia e delle terapie che gradisce e che non gradisce. Ecco, e quindi anche questo, come la sedazione, anche questa della pianificazione condivisa delle cure, con la sedazione profonda di cui si parla l'articolo 2, mi pare, e anche questo è un, diciamo, un passo in avanti, una cosa nuova, mi pare che non c'è, almeno credo che ci fosse, che ci sia nella pratica sanitaria di alcune situazioni, ma non è contenuto in una legge. Conclusione, è una legge che traccia dei binari, mette dei paletti e che non ne esaurisce, se non in parte modesta, per quello che io capisco, il dramma o la sofferenza o magari per molti la serenità dell'ultima parte della propria vita, non lo esaurisce, però sicuramente è una cosa che era necessaria. Adesso la vera questione è quella di metterla in pratica. Lo dico questo perché, per concludere su questa questione, su alcuni di questi punti, c'è uno scontro interno al mondo cattolico. Il mondo cattolico è diviso. Il Consiglio Episcopale Permanente di gennaio, sotto la pressione di alcune strutture sanitarie, a partire da Cottolengo di Torino, eccetera, avrebbe dovuto prendere una posizione contro la legge, o perlomeno contro una parte della legge. Questa posizione non l'ha presa, ha preso una posizione prudente, diciamo di mediazione, non l'ha presa. E ci sono i giuristi cattolici che hanno detto che la legge sostanzialmente, con alcune critiche, va bene. C'è la rivista degli aggiornamenti sociali che ha detto che va bene. C'è il professor D'Agostino, che è il presidente dei presidente dei giuristi cattolici, che con molte riserve però accetta la legge. C'è l'Avvenire che sta contro. C'è una dinamica interna che è importante. Perché? Perché ci coinvolge tutti, ci coinvolge, noi tutti, noi abbiamo a che fare con la sanità, con queste questioni. Quindi la questione è aperta. Cerchiamo di conoscere la legge e di orientarci all'interno della discussione che c'è.
Io spero che la pazienza tra voi esista ancora, perché lui aveva detto che parlava mezz'ora, ha parlato tre quarti d'ora, quindi ha portato via un po' di tempo.
No,
ho guardato io l'orologio. Comunque non importa, ha detto delle cose belle, quindi valeva la pena. Io mi fermerò solo su un punto, che è questo dell'alleanza tra medico e paziente, perché mi sembra un punto molto bello. E tra le tante cose nuove che la legge dice, a proposito di questo, ne dice una bella, che la informazione che io do al malato, il tempo che io parlo con lui, in cui spiego tutte queste cose, viene considerato come un tempo di cura. Quindi non è che il malato porta via del tempo al medico, no, fa parte della sua cura. Io credo che questa sia una cosa molto bella. Va bene. Allora, volevo dire due parole su questo discorso del rapporto medico-paziente, che come lui già ha accennato è molto cambiato in questi anni. E secondo me questa è una cosa molto importante, perché da una parte siamo passati da questa concezione paternalistica del medico, il quale medico decideva per il malato, come fosse un papà che decide per il suo bambino, no? Devi fare questo, questa è la terapia, questi sono gli esami. Siamo passati invece a un momento in cui il paziente riguarda la sua rivendica, la sua autonomia. Io credo che su questa cosa però bisogna fare anche una riflessione. Spesso, io lo vedo da medico, questa rivendicazione dell'autonomia è fatta in modo assoluto. Io della mia vita decido quello che voglio. Ora, in realtà, la nostra vita non ha mai dentro questa autonomia, perché noi non siamo nati, non abbiamo la vita perché l'abbiamo decisa noi, sono altri che ce l'hanno data. E quindi questo discorso della nostra vita, della nostra libertà, è sempre chiamato a confrontarsi con gli altri, fin dal nostro nascere. E quindi pensare alla autonomia assoluta è una cosa che non è realistica, non è vera. Quindi questa idea dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente è una cosa molto bella che viene sottolineata da questa legge. Ci sono due persone che hanno un'autonomia che deve essere rispettata. Entrambe le autonomie vanno rispettate, sapendo che ogni autonomia si costruisce e si confronta con l'altro. Questa è una realtà bellissima. Quali sono le caratteristiche più particolari che potremmo definire sul rapporto medico-paziente? Io ne vorrei esaminare alcune. Innanzitutto la possibilità di scelta. E io credo che questa sia una cosa fondamentale. Io posso scegliere. E mi pare che in fondo la nostra situazione italiana sia abbastanza rispettosa di questo, anche se tante volte io scelgo un medico, vorrei scegliere un medico, ma questo c'ha troppi pazienti e non mi prende più, però generalmente diciamo è una scelta possibile. E così la competenza, io direi che la medicina in Italia garantisce una buona competenza. E quindi direi che in fondo queste due cose sono le dopo scontate. Poi invece vorrei affrontarne altre, che sono la comunicazione, la compassione, la continuità del rapporto medico-paziente, lui già buttava lì questa cosa, e il non conflitto di interesse, che a voi sembrerà una cosa strana, ma per esempio in America questa è una cosa terribile, però anche in Italia sta venendo avanti. E diciamo che questa cosa, soprattutto sulle decisioni del fine vita, diventa una cosa molto importante. Allora, vorrei dire due cose sulla comunicazione. È chiaro che questa legge la sottolinea, deve essere molto valorizzata. E, però il discorso non si può limitare soltanto al consenso informato, è un po' poco. A parte che bisognerebbe poi informare bene, ma insomma, a parte questo, è troppo poco. La comunicazione chiede di più. È per questo che io volentieri parlo di alleanza. E allora non ci si limita solo a dire il percorso diagnostico, terapeutico, oppure dirgli la verità sul suo stato di salute. Ma io ho tanti pazienti che mi hanno detto: oh, se io sto per morire, io non lo voglio sapere, lei non me lo deve dire. Quindi attenzione, la comunicazione è una cosa complessa, perché noi dobbiamo dire sempre la verità, noi dobbiamo dire la verità che il paziente riesce ad accogliere, perché il paziente è una persona e quindi la persona non va mai sgangherata, noi siamo al servizio della persona e quindi bisogna aiutarla a capire, ma non ucciderla, scaraventandogli delle cose che magari non riesce a capire. E quindi io chiedo che penso che questa comunicazione debba essere sempre reciproca, c'è sempre una reciprocità, bisogna saper ascoltare le richieste e i bisogni che il paziente ci dice, perché senza di questi noi non riusciamo a capire. E tante volte il paziente non le esprime neppure, ma in modo inespresso le fa al proprio curante. E questo è molto importante, il curante deve essere attento a tutti questi messaggi che vengono trasmessi appunto attraverso la comunicazione, anche quella non verbale, che è altrettanto importante. A volte la nostra faccia dice più delle nostre parole. Quindi a volte una tenerezza parla molto più di tanti discorsi. Poi un altro elemento che c'è molto importante, dicevo, è quello della compassione. E la compassione proprio secondo il termine latino, cum patior, vuol dire patire insieme, cioè insieme dividiamo questa sofferenza, questa fatica che stiamo vivendo. E quindi è una disposizione proprio che viene favorita da questo sentimento spontaneo di vicinanza e di empatia, no? Lo stare insieme, il capire insieme, il vivere insieme, che spinge appunto ad assumere il punto di vista dell'altro, no? Io sono qui apposta per capire e assumere, fare mio questo tuo punto di vista. E quello che noi cristiani parliamo di amore del prossimo, no? Vuol dire proprio questo. E non si può dire, dice Gesù, di amare se stessi se non amando il prossimo. E non si può veramente amare il prossimo se non si è capaci di amare se stessi. Questo ci viene sempre detto dal Vangelo, no? E quindi appunto questo diventa un punto di partenza, che è molto importante. E quindi questa compassione è proprio una forma del farsi prossimo, perché amare il prossimo non vuol dire il primo che incontri, no? E fare che l'altro che è di fronte a te diventi prossimo a te, sei tu che lo fai diventare prossimo a te, non è che per caso ti passa lì di fianco, no? Questo è molto bello. E appunto questo diventa molto importante nel rapporto medico-paziente. E un'altra cosa, come dicevo, è questo discorso della continuità, del patto di non abbandono. Cioè un malato deve sapere che quando lui starà male il medico non lo abbandona. Una volta, quando un malato era grave, il medico non si faceva più vedere e cominciavano a vedere gli infermieri e basta che lo accudivano. E anche se nessuno gli diceva niente, il malato aveva già capito che c'era più niente da fare, perché il medico non si vedeva più, spariva. E invece qui io sottolineo che invece è molto importante questo discorso, che il paziente capisca, sappia che il medico gli starà sempre vicino fino alla fine. E non lo abbandonerà. Chi si rivolge a un medico e gli chiede di essere preso in carico deve sapere questo, perché altrimenti questo diventa un problema. Certamente tu dici in ospedale questi continuano a cambiare perché ci sono i turni, per forza li devi fare i turni, non puoi mica fare a meno, però diciamo che la degenza in ospedale è limitata, c'è un tuo medico, che è il tuo medico curante fuori, che invece deve mantenere questa continuità, la deve garantire che quando tu sei ricoverato in qualche modo arriva. Poi in realtà anche il reparto può un pochino, riesce un pochino a garantirla, purché appunto il paziente lo chieda, E allora quando quello lì sarà di turno, tanto sono pochi i medici, quindi non è che te ne arrivano tanti, tu dici erano tre, prima o poi ti capitava, no? Quindi voglio dire, riesci un po' anche in ospedale a fare questa roba. Poi se ci sono malattie croniche, come tu citavi prima, il tumore eccetera, questo seguire viene fatto in ambulatorio, negli ospedali, dove lì i medici stanno a lungo, cioè uno fa l'ambulatorio per 6 mesi, poi si alterna con un altro dopo 6 mesi, ma tu intanto per 6 mesi ne hai uno, dopo per altri 6 mesi ne hai un altro, avrai 2 persone che ti conoscono, poi torna ancora quello di prima, quindi voglio dire è molto meno faticoso di quanto possa sembrare, è più realizzabile. Quindi questo è sicuramente possibile. E in questo senso appunto i malati cronici questo lo vedono molto molto meglio degli altri, no? Come appunto dicevamo il tumore, ma anche i malati di AIDS che io seguivo sono importanti da questo punto di vista, no? Perché continuano a venire eccetera. E lui ci citava appunto la medicina palliativa come molto utile a garantire questo. Allora, noi spesso il nome palliativo lo facciamo diventare una cosa, c'è più niente da fare, palliativo. No, pensate che questa parola palliativo viene dal latino pallium. Il pallium era il mantello. Il mantello che portavano quelli che avevano una dignità. Quindi il mantello conferisce una dignità al soggetto. E poi è qualcosa che ti difende dalle intemperie, dall'acqua, dal freddo, eccetera. Quindi la medicina palliativa ha questo compito, proprio di dare dignità al malato e di difenderlo dal dolore, dai sintomi che gli danno fastidio, eccetera. Quindi è una medicina che non è che non c'è più niente da fare, è una medicina che ti lascia essere una persona con la sua dignità, perché questo è molto importante. E pensate che la definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa di queste cure palliative dice così, che esse affermano il valore della vita considerando la morte come evento naturale, non prolungano né abbreviano l'esistenza dell'ammalato, provvedono al sollievo del dolore e dagli altri sintomi, integrano gli aspetti psicologici e spirituali dell'assistenza, offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere il più attivamente possibile fino alla morte. Offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia dell'ammalato a convivere con la malattia e poi con il lutto. E capite? Cioè garantisce di vivere fino in fondo quello che uno riesce a vivere. Quindi è molto bella questa cosa, no? Perché preparare a una morte dignitosa vuol dire far vivere tutto ciò che uno può vivere fino alla fine, e questo secondo me è una cosa molto bella. E quindi queste cure possono essere offerte al malato nel fine vita in modo molto molto efficace, e infatti si avvalgono di un'equipe multidisciplinare in cui c'è lo psicologo, c'è il medico, c'è l'assistente sociale, perché queste cure possono essere fatte o in ospedale o anche a domicilio, c'è magari il riabilitatore, perché può essere utile anche questo aspetto, in modo che appunto la dignità del paziente sia veramente rispettata fino in fondo. E questo si può fare in famiglia, laddove ci sono delle condizioni, perché ci sono persone che non hanno neanche un'abitazione dignitosa e questo non va bene, oppure si può fare in queste strutture che ci sono, che si chiamano hospice, che sono dei luoghi che assomigliano a una casa o a un albergo. Io ho aperto un hospice del mio ospedale e ho una stanza singola, ogni stanza ha quei letti che si possono tirare su e giù per tutte le posizioni, basta pigiare un bottone, alla televisione, al computer, tutto ciò che il malato può fare anche quando ha poche possibilità, anche quando non si può più alzare, non si può muovere. Poi va bene, ha anche un posto invece in cui si possono trovare insieme, c'è una cucina in cui i parenti possono andare a cucinare qualcosa che al loro congiunto fa particolarmente piacere, perché magari quello che si dà in ospedale non è sempre gradito, e quindi è proprio una casa. un posto come uno si trova a casa sua e può organizzare questo quando lui a casa non ha un luogo adatto. Quindi è proprio una attenzione a salvaguardare, a tenere viva la dignità del paziente fino alla fine, perché appunto lui deve vivere e deve morire in modo dignitoso, eh? E poi fornisce appunto il supporto al lutto dei familiari, e perché vivono un momento molto difficile e in questo momento loro si ritrovano insieme e si parlano tra di loro, si conoscono, si aiutano vicendevolmente. Io ho visto queste cose perché appunto ho fatto questo hospice che è nato per i malati di AIDS, ma poi si è aperto a tutti perché la terminalità ovviamente vale per tutti. E quindi sicuramente questo dell'accompagnamento alla morte è sicuramente una cosa delicata da fare. E perché appunto bisogna regalare sempre la speranza al malato, quella che gli può essere data, ma fino alla fine, e rispettando appunto i suoi desideri, anche quando non è cosciente, le sue richieste religiose o non religiose vanno ascoltate, perché noi lo sapevamo che lui desiderava questo, e quindi anche quando non può più dirmelo, lo sappiamo, E allora capite che qui i temi etici dell'accanimento e delle eutanasie diventano molto delicati. Ora, il discorso dell'accanimento, che è una delle battaglie che spesso fanno i cattolici, dicendo questa legge è una, come posso dire, un passo avanti verso l'eutanasia. Oppure Cappato e Welby, hanno fatto tavole rotonde con me, quindi le ho sentiti dire io, dicono per noi comincia a essere un buon passo perché poi noi vogliamo chiedere anche l'eutanasia. Io non sono convinta che sia così, perché credo che quando tu stai vicino a un malato riesci poco a poco a capire il suo desiderio, magari poi ne parliamo ancora dopo. Ma il problema è che molte volte uno chiede la morte, ma non vuole morire, perché tutti noi vogliamo vivere, non vogliamo morire, ma non vuole vivere così male, questo è un altro discorso. E quindi il problema è di garantire una vita migliore, non di favorire una morte, e sono due discorsi molto diversi. E vabbè, lui dell'accanimento ha già detto molte cose, quindi non è che voglio dire molto, però una cosa che vorrei dire è questo, che è giusto rifiutare l'accanimento terapeutico, perché appunto è un'ostinazione che combatte la morte in un modo sbagliato, perché la morte fa parte della nostra vita, noi non possiamo toglierci la morte, prima o poi arriva, e quindi poi appunto come cristiani, come cattolici, noi sappiamo che questa è la parola penultima, non è la parola ultima sulla nostra vita, e quindi anche questo dovrebbe farci molto riflettere. E direi che su questo discorso dell'accadimento volevo dire anche una cosa: questo tempo che abbiamo ancora deve essere solo non considerato come un tempo quantitativo, no? Non solo come dicevano i greci, come un cronos, no? Una cosa cronologica, ma come un aspetto qualitativo anche, che è il kairos, noi sappiamo in greco kairos, un'opportunità, qualcosa di opportuno, di favorevole, e quindi anche un aspetto qualitativo a questo tempo, e quindi bisogna sempre valutare la proporzione tra i vantaggi e i danni della terapia. Questo è fondamentale, perché questa idea di proporzionalità c'è anche sul catechismo, se andiamo a guardarlo, non è mica una roba nuova. Le medicine, gli sforzi terapeutici devono tener conto di questa proporzionalità, cioè quello che mi costano queste cose, non parlo solo di costi di questo tipo, e i vantaggi che ottengo. E quindi questa è una cosa che va molto attentamente valutata. E in questo senso direi che le direttive anticipate di trattamento possono essere importanti per esprimere le preferenze nostre riguardo a questo, no? E questo in qualche modo è legato alla comunicazione tra medico e paziente, perché appunto loro hanno tempo per dirsi queste cose. E tra le tante questioni che lui citava c'erano quelle della sospensione della nutrizione e della idratazione artificiali, perché non sto dicendo la spremutina d'arancia o la frittatina, no? Qui stiamo parlando di un buco nello stomaco per cacciare dentro sostanze, oppure di una flebo 24 ore su 24 per idratare. E questo appunto, come a lui ci ha fatto vedere, viene incluso tra le possibilità di decisione, no, da parte del malato. E io credo che sia anche giusto. E diceva questo articolo che lui ha citato su aggiornamenti sociali, si tratta di interventi medici quindi, no? Perché stiamo mettendo dei farmaci dentro. Quindi il criterio di proporzionalità ancora una volta vale. C'è scritto nel catechismo anche, no? E allora questa cosa è molto importante, e questo gruppo di aggiornamenti sociali scriveva: non si può escludere che in casi come questi la sospensione della nutrizione e delle idratazioni artificiali divenga un trattamento sproporzionato, non la sospensione, ma il fatto di farle, no? E la sua inclusione fra i trattamenti rifiutabili è quindi corretta, perché non c'è proporzione. Quindi in questo senso occorre che questo rapporto tra medico e paziente valuti continuamente tutte queste cose. Perché poi la proporzione non è uguale per tutti, no? Perché ognuno ha la sua sensibilità, ha la sua forza, ha la sua capacità di capire alcune cose o di non capirle, di sopportare o di non sopportare. Quindi ogni cosa va valutata in questo senso. E vorrei dire una cosa veloce, poi penso che non posso abusare più della vostra pazienza. Lei mi incoraggia, ma vorrei dire qualcosa sull'eutanasia che è richiesta dal malato. No, uno dice, ma se il malato richiede l'autonomia assoluta, no, come dicevo prima, allora io dico attenzione, innanzitutto l'autonomia non è assoluta, l'abbiamo già detto prima, no? Ma si pongono due questioni, mi sembra almeno. Anzitutto l'interpretazione della volontà di morire che esprime il paziente, no? Che rimanda alla più originaria questione del suo vissuto complessivo. Cioè, questo è importante, no? Capire bene cosa vuole. E una seconda questione, che non è aggiunta ma è intrinseca a questa qui, si pone poi in relazione alla volontà in qualche modo espressa dal soggetto. Che qualità morale ha questa cosa? In che misura io devo esaudirla? Quindi a queste due domande bisogna dare delle risposte. È sicuramente un problema molto complesso. E io mi dico che la rivendicazione dell'eutanasia come un diritto, anche quando si attende qualche tempo a eseguirne la richiesta, no? Oppure la sua richiesta viene fatta solo dopo una reiterata domanda, in qualche modo in prima battuta può essere recepita come frettolosa e impaziente, se non addirittura nascondere un'ignobile volontà di sbarazzarsi dell'altro, che ormai è diventato un peso ingombrante, e quindi così almeno risolviamo il problema. E qualcuno mi potrebbe dire, ma questa critica vale ancora se la richiesta è avanzata dallo stesso paziente? Se il paziente mi dice, dottore, mi aiuti a morire, non ce la faccio più, lasciatemi morire in pace. Ecco, e alla domanda è possibile desiderare la morte, non si può dare una definizione definitiva in astratto. Nelle singole situazioni, dicevo, va ogni volta riproposta e implica appunto il darsi attivo di una relazione. Solo una relazione di accoglienza e di prossimità senza cui non si può nemmeno immaginare di formulare una risposta, è fondamentale. Nel singolo caso però siamo rimandati a una questione universale. Che cosa si nasconda dietro l'invocazione a morire da parte di un malato terminale? Ecco, io direi che la domanda implica una interpretazione del desiderio che si nasconde nella parola del lamento del malato. In questo lamento si esprime una ferita del desiderio umano. Questa interpretazione è ben più che un'interpretazione di un eventuale desiderio di morte, perché, come dicevo prima, rimanda a una questione originaria. Che cosa desidera un uomo malato, anche e proprio nel momento in cui si approssima la morte? Superando appunto la tentazione di una richiesta che, diventandone frettolosi esecutori materiali, no? Più radicalmente è necessaria proprio un'interpretazione del senso obiettivo che si cela nel lamento del soggetto sofferente. Com'è possibile riconoscere nel dolore la promessa della vita? In fondo, quando noi nasciamo, il bambino cos'ha? La promessa di una vita felice. Ma com'è possibile riconoscere nel dolore questa promessa della vita? In questo lamento si potrebbe appunto esprimere la insopportabilità di un dolore fisico che non lascia scampo e da cui non ci si può disinfischiare, oppure l'impotenza, la schiavitù e la passività che ottunde la sensibilità o la debolezza mortale di una vita che si spegne, oppure il disagio e la pesantezza di un corpo sentito come nemico, o la estraneità o l'insidia della malattia che consuma e corrode anche la volontà di vivere, o la solitudine, l'incomunicabilità degli altri, che per quanto vicini rimangono comunque estranei, oppure la paura di perdere tutto, affetti, legami, di doversi definitivamente separare da tutto ciò da cui si è attaccati alla vita. Oppure la rivolta, la ribellione davanti a un non senso da cui ci si sente schiacciati, oppure il desiderio di un sollievo assai difficile da esaudire. E lenire il dolore fisico in questa situazione può essere molto importante. Ma il dolore non è solo una questione fisica, designa un'esperienza dell'uomo intero, della sua indivisibilità biologica, psichica e spirituale. In questa luce, quindi, si ripropone la questione: dentro il lamento del malato terminale c'è sempre davvero un desiderio di morte? C'è davvero solo la richiesta di liberazione dalla morte? Questo lamento non può essere invece il suo modo di condividere, oppure non è esso anche la richiesta a qualcuno, o a qualcuno con la Q maiuscola, di una pausa e di un po' di respiro? Il lamento forse maggiormente dignitoso di un dignitoso silenzio non dice piuttosto la debolezza dell'uomo che di fronte al dolore, alla prova, al buio, all'oscurità e perfino di fronte al salto della morte è tentato di soccombere e di disperare? E allora il lamento e la stessa invocazione alla morte non sarebbe piuttosto una supplica da sopportare o un'invocazione che non verrebbe affatto esaudita se fosse impazientemente liquidata? E il lamento non potrebbe ancora esprimere il giusto desiderio di una qualità diversa della presenza degli altri, la richiesta di non essere lasciati soli e di ricevere un nuovo e altro tipo di attenzione e di cura? La cura del morente sarà anche obiettivamente la migliore predisposizione di quelle condizioni che evitano appunto il nascere della richiesta di morire. Io sono convinta di questo. Si interpreta così il vero senso di questo desiderio, prendendosi cura del morente con una presenza responsabile nel rispetto della morte. E adesso non abbiamo tempo, ma ci sono proprio degli studi che sottolineano questa cosa, con testi fatti prima e dopo, ma insomma adesso non abbiamo tempo di dire questo. E invece appunto questa speranza che noi dobbiamo dare al malato, lasciandogli una vita che non sia insopportabile, come dicevo prima, è dovuta anche da parte di tutti coloro che stanno intorno al malato, con affetto e solidarietà, accompagnandolo, sostenendolo, aiutandolo nelle sue necessità quotidiane. E questo, le cure palliative lo dicono molto bene, non ci si deve accanire. Vi è un momento in cui al paziente non devono essere più praticati né esami diagnostici né terapie aggressive, ma solo curati i sintomi dolorosi e non dolorosi. Solo questo deve essere. In fondo l'accanimento terapeutico ha in sé la stessa logica dell'eutanasia, la stessa. L'eutanasia, in quanto anticipazione frettolosa della morte, è una scelta di violenza, è una sorta di caricatura dell'abbandono e della rassegnazione alla morte. Imponendosi la morte e abdicando precipitosamente ad essa, si trasgredisce quel debito di fedeltà nei confronti della promessa della vita. Ugualmente anche l'accanimento terapeutico è un agire che occulta e non riconosce la condizione mortale. Un'ostinazione che combatte la morte, assolutizzando il finalismo biologico e i meccanismi biologici, che se sono condizioni obiettive della vita, non coincidono tuttavia con l'intero dell'uomo. E il vero compito quindi è quello di superare questa alternativa tra eutanasia e accanimento, perché entrambi hanno la stessa logica dentro, hanno la stessa radice. E allora vi è proprio la necessità di superare questa alternativa fra il decidere di morire, il suicidio, oppure appunto l'eutanasia, come, che tra l'altro la parola eutanasia vorrebbe dire buona morte, no? In realtà non è questo, è breve morte, veloce morte, bisognerebbe chiamarla in un altro modo, ma comunque è chiamata così. E dove tu intervieni positivamente per uccidere. E invece l'accanimento deve essere superato, perché noi a un certo punto dobbiamo dire: occorre che la morte sia accolta, perché questo è un passaggio che noi come uomini dobbiamo comunque fare. Quindi il problema non è tanto né di favorire né di accanirsi contro la morte, ma è quello di avere una buona morte. Questo è quello che in fondo tutti noi desideriamo.
Abbiamo qualche minuto ancora di pazienza per poter interagire e magari chiedere, fare delle domande in ordine un po' alle questioni giuridiche o anche a queste questioni che sono state un po' richiamate dalla dottoressa Carniel. Se siete là in fondo gridate, se siete qui vicino magari vi do il microfono così tutti possono sentire le eventuali domande, o possono venire qui. E il rapporto con il microfono è molto complicato, però l'ambiente non è grandissimo. Prego.
Penso una cosa, ho citato prima Papa Francesco.
Si è citato prima Papa Francesco. Io non ricordo bene dove, perché le cose le leggo, ma poi non è che ne prendo nota. Prima che fosse approvata questa legge, il Papa Francesco ha fatto anche all'interno di un suo discorso un distinguo che, dopo averlo letto, mi è sembrato banale, però non so quanti di noi ci hanno pensato. Il distinguo tra esistenza e vita. Esistere non significa vivere, e questo anche per un essere umano. Certo tipo di vita può anche essere creato in laboratorio, no? Ma quella non è vita intesa nel senso cristiano e, se vogliamo, anche nel senso umano del termine, no? Quello è solamente un termine scientifico. Nel momento in cui io perdo la cognizione di me stesso, di quello che è intorno. Non sono più capace di interagire, non ho neanche coscienza di me stesso e la mia cosiddetta vita non è altro che un crogiolo di sofferenza allo stato puro. A questo punto qui non so quanto si possa dire contro la buona morte, oppure se non si può comprendere effettivamente che cosa uno vorrebbe. Almeno per quello che riguarda me personalmente, io lo so cosa vorrei. E per quello che riguarda il discorso di alleanza tra medico e paziente, sono assolutamente d'accordo, è una cosa bellissima, secondo me così bisognerebbe fare. Purtroppo per mancanza di risorse, di tempo, eccetera, così non è purtroppo. Però, posto che tutte le condizioni dette prima dalla dottoressa si verifichino, quando poi si va a capire nel rapporto tra medico e paziente che si sta arrivando a uno stato di fatto dove poi io non potrò più interagire, quando si sta vedendo la strada dove mi va a portare, ecco, a quel punto lì bisognerebbe, secondo me, smetterla. Cioè lasciarmi andare dove devo andare. E se sto sbagliando, confido nella misericordia di Dio, che mi perdonerà sicuramente.
Oltre che nella misericordia di Dio, anche nel rapporto con gli altri che mi hanno aiutato a capire.
Quando, io dico solo che quando si discuteva del caso Englaro si usava un'espressione simile a quella che lei ha, di cui lei ha parlato, vita biologica e vita biografica. Vita biologica è di una sopravvivenza fisica e basta, alimentata, e vita biografica una persona che ragiona, è cosciente, interagisce, no? E si diceva la vita biologica non ha senso, almeno nel caso specifico, e invece vita biografica è un'altra cosa. È come si usava questa espressione, insomma. Poi sul problema dell'eutanasia dottoressa Cognelli ha detto delle cose molto belle su tutte le dinamiche della persona che chiede, che cosa c'è dietro, c'è sopra, c'è sotto, le cose espresse e non espresse. Se dovessimo ragionare in termini di soluzione legislativa è un bel problema, è un bel problema. Ecco, perché adesso la Corte Costituzionale dovrà decidere se incriminare quello che ha portato Fabo in Svizzera. Dovrà decidere la Corte Costituzionale, è un reato o no? Ecco, è una domanda che io faccio a me stesso e faccio a tutti, a ognuno di voi, ecco.
Anche se sul caso concreto ci sono altre componenti su cui adesso non vorrei discutere. Io penso che invece questo discorso della biografia e della biologia che tu dicevi è appunto una cosa che viene a determinarsi proprio attraverso questo dialogo tra paziente e medico, perché ci può essere un momento in cui questa forma biologica può essere non finale, ma solo transitoria. E allora questo c'è il medico che può aiutare a capire anche i familiari su questo e quindi valutare tutto questo, ecco. E sono cose molto complesse perché la medicina non è mai matematica, no? Stavolta non è solo 1 più 2 uguale a 3 o 2 più 1 uguale a 3 o 4 meno 1 uguale a 3, ma è proprio su alcune cose ci sono ancora molti punti di domanda e bisogna agire cautamente ed essere sicuri di quello che si dice, ecco. Comunque certamente il discorso delle DAT chiedono che prima noi possiamo indicare questa cosa, e l'altra cosa che vorrei che venga molto sottolineata è che poi io posso anche cambiare idea. Io ricordo una ricerca che è stata fatta sui malati di AIDS all'ospedale di San Francisco, quando morivano praticamente tutti all'inizio, quando da lontano, prima, quando iniziavano a essere infettati ma stavano ancora bene, hanno fatto compilare un questionario se loro volevano essere rianimati nel caso avessero problemi respiratori, eccetera, e tutti, quasi tutti, hanno risposto ma neanche per sogno. Quando è cominciato a star male, che gli mancava il respiro, hanno ridato il foglietto ed è cambiato esattamente tutto il contrario. Tutto il contrario, hanno detto no, vogliamo essere rianimati. Quindi voglio dire, è molto importante essere attenti al soggetto che noi abbiamo davanti, alla persona con cui ci interfacciamo ogni volta. Volevo sapere se nel corso degli studi medici in Italia adesso hanno anche lo studio del fine vita, nel senso della cura dei pazienti che sono in fine vita, per esempio un hospice, oppure i medici che se è obbligatorio, ecco, perché è importante che anche un medico curante che è in un paese o così, che sappia almeno quali sono le cose, di non infierire, per esempio con subito mettono la maschera per l'ossigeno, oppure sempre il braccio con che cosa, se poi quello là ha dei difetti già che portano verso la morte, non fa che gonfiare la persona o così, diventa più difficile da sopportare una vita così, no? Ecco.
Gli studi medici sono ancora un po' carenti su questa cosa, c'è però non è proprio una specialità, c'è proprio un master di cure palliative a cui ci si può iscrivere e si fanno queste cose, ci sono. Attualmente no, però io penso che ormai ci stiamo orientando su un cambio in questo senso. Però insomma poi ci sono altre discipline che comunque portano poi in ogni caso a capire anche molte di queste cose. E d'altra parte ci sono cose molto complesse, per cui io ricordo alcune discussioni infinite. Mi ricordo un paziente, il figlio di un paziente che era in un coma, lui era in coma, era un coma che aveva soprattutto una componente biochimica, che quindi forse riuscendo a cambiare questa situazione poteva essere reversibile. Era difficile perché era molto avanzato, però un tentativo secondo me si poteva fare. Con il figlio che diceva basta, lasciatelo in pace, smettetela, lei è cattolica per quello che continua a fargli queste terapie. E allora vabbè, io ho chiamato il primario della neurologia che è venuto a vederlo e ha scritto in cartella che questo era un coma reversibile possibilmente. E io gli ho spiegato che il problema era che comunque lui non sentiva, non capiva e non soffriva. Che semmai chi era in questione era lui, il figlio. Forse dico, è con lei che dobbiamo parlare di questa cosa. Non deve mettersi contro il medico, no? Oppure pazienti che ritenevano che la loro vita con una flebola settimana da fare era una vita che era insopportabile, non era dignitosa. Ne ho viste io di queste cose. E allora ecco che un'alleanza riesce ad aiutare a capire tutto questo. E questo è molto importante. Certamente gli studi medici hanno bisogno di un rinforzo in questo senso, però io penso che adesso questa legge aiuterà, perché una volta che uno ha una legge può anche chiedere che alcune cose vengano esaudite, mentre prima magari... Prego.
Parlo ad alta voce. Io sono interessato a questo argomento perché sono un collega.
Ah, bene.
E sono un anestesista rianimatore da 20 anni.
Ah, bene.
E ho vissuto queste cose e ho fatto molta fatica.
Ci credo.
Allora, intanto per rispondere alla signora che ha appena fatto la domanda, le cure palliative sono uno studio che si fa dopo, ok? Quindi nei 5 anni, nei 6 anni gli studi di medicina non si studiano le cure malattie palliative. Prima cosa. Quando un paziente si presenta in pronto soccorso con un'insufficienza respiratoria acuta, io sono obbligato a curarlo, a meno che mi si presenti insieme ad un parente e con il paziente lucido, cosciente, collaborante, che è in grado di intendere di volere, si può decidere una strategia diversa. Però io non posso decidere di non curare, questo è da tenere presente, prima cosa. E un'altra cosa che butto lì così, il 90% dei malati ci chiede di vivere, non ci chiede di morire. E quindi la nostra difficoltà è quella di decidere insieme a lui di smettere. E quindi la richiesta che posso fare io, a nome magari di tanti miei colleghi, è di essere aiutato da voi a fare queste scelte, perché è difficile.
Ok.
Perché la legge non ci tutela da questo punto di vista. Nessuna legge ci tutela. Il malato può dire, che sta bene può dire, io sono d'accordissimo con quello che ha detto lei, perché la penso nello stesso modo. Il malato finché sta bene può dire, se mi succede io voglio morire, ma può anche essere che 5 minuti prima di decidere di morire vorrebbe non morire più. E io non posso decidere questa cosa, okay. Quindi è una cosa molto difficile. Quindi quello che mi sento di dire è di mettersi anche nei panni di chi sta dall'altra parte, okay. Perché magari vedete pochi medici perché non ci sono, perché non ci sono i soldi per pagare i medici, per non pagare gli infermieri, per non pagare il personale che può seguire i malati. Quindi ci sono dei malati, ci sono dei medici che sono dei fannulloni, ci sono dei medici che non sanno fare il loro mestiere, ci sono tanti medici che magari lavorano più di quello che dovrebbero. Ok. E quindi è un argomento molto delicato, quello del fine vita, per il malato e anche per il medico.
Sì, e anche perché
mamma che un suo bambino sta morendo,
sì.
È proprio difficile,
certo.
E se non lo capisce la mamma è difficile che il medico glielo spieghi.
Sì, tutte vere queste cose, vero. Io credo che noi dobbiamo fare anche un po' di fatica a passare dal to cure al to care, perché gli inglesi hanno questi due verbi, to cure e to care, che vuol dire curare, cioè guarire, oppure prendersi cura. Noi abbiamo un unico verbo che è la cura, prendersi, che è curare. E, però appunto questa legge sul fine vita aiuta molto a prendere attenzione a questo. Noi non possiamo occuparci del malato solo nei termini del curare, del guarire, ma dobbiamo prendercene cura, e questa è una cosa molto più profonda e molto più importante. Ma questo non solo nel fine vita, ma funziona da sempre. E quindi in questo senso, allora, questa relazione ci fa diventare un po' meno difficile le decisioni finali, perché abbiamo avuto molto tempo di parlare col paziente e magari anche con i suoi familiari. Certo, è sempre faticoso decidere, però forse così ci si aiuta un po', come questo appello a tutti mi sembra una cosa molto bella.
Ecco, io volevo inizialmente ringraziare insomma per la testimonianza che avete voluto condividere con noi, per le riflessioni che ci avete voluto insomma offrire, anche Don Claudio e tutti quelli che si sono occupati dell'organizzazione di questo incontro, perché io personalmente mi ero così approcciato al tema del fine vita solo leggendo i quotidiani, e sappiamo quanto anche i quotidiani offrono delle visioni un po' distorte. Anche in questo caso il fine vita è stato più visto come la contrapposizione di blocchi sembra non si voglia fare lo sforzo di trovare delle soluzioni comuni e condivise. Ecco, una domanda, rilacciandomi anche alla considerazione che era stata fatta adesso, è che all'inizio si è fatto cenno anche a garantire a tutti l'accessibilità a certe cure, e mi sembra un problema non trascurabile, perché magari noi viviamo qui in zone in cui c'è una sanità importante, ma ci sono altre zone in cui c'è carenza di sanità e veramente non è possibile garantire l'accesso a certi interventi. Per cui la domanda è: cosa si può fare per migliorare questa accessibilità?
E questo lo passavo a te, perché sei tu che hai tirato fuori questa cosa.
No, è giusto, l'ha tirato fuori lui, è giusto, se no parlo sempre io.
No, allora vi dirò una cosa molto schietta, che forse qualcuno di voi, le cose che ha detto la dottoressa Cagnelli sono bellissime, cioè questo apporto, questa passione, questa compassione, l'informazione, cure palliative, però alla fine si sbocca sull'osservazione che faceva lei adesso, che è quella, e poi il servizio sanitario come può già qui da noi riuscire a offrire in modo generalizzato delle cure palliative, e dei medici che studiano le cure palliative quando hanno finito di studiare all'università, quando lo fanno, perché devono fare un master, eccetera. E allora la domanda è appunto sul sistema sanitario e sulla legge da far funzionare. E non solo questa, ma anche quella delle cure palliative, eccetera. Queste sono le domande che ci facciamo dopo aver cercato di capire il fine vita e studiare la legge, no? E poi altre questioni di fondo sono quelle che poneva lei, no? Che non c'è legge che tenga, che alla fine ci sono delle domande, delle difficoltà che sono lì, di fronte alle quali il professionista, il malato, prova a sbattersi nei momenti decisivi, no? Penso che sia questo un po' la sua osservazione. Di questo mi ho prenderato anche all'inizio, io ho detto: guardate che la legge deve essere una cosa, è un pezzetto del discorso, mi pare che questo sia uscito stasera con chiarezza, sia da quello che ho detto io, soprattutto da quello che ha detto lei.
Sì, io aggiungo una cosa, non volevo parlare sempre io, però mi sembra importante. Io credo che la pressione morale della gente aiuti anche le leggi a fare scoprire, a portare avanti alcune cose. Quindi la cultura della gente è fondamentale. Quindi bisogna che noi teniamo a cuore queste cose e spingiamo in questo senso. E l'altra cosa riguarda sicuramente la disparità, ma questo discorso della disparità è ancora più tragico se guardiamo l'Africa, se guardiamo i paesi in via di sviluppo. Là addirittura, se io penso all'AIDS, perché ho lavorato una vita con l'AIDS, ebbene là non hanno neanche i farmaci che abbiamo noi, là la gente muore, continua a morire, quando oggi qui di AIDS non si muore quasi più. Allora capite che il discorso diventa molto più grande, perché diventa proprio di una equità di distribuzione delle risorse che sta dentro di noi, ma sta anche fuori dalla nostra civiltà. E allora qui occorre davvero una spinta delle leggi, ma anche un impegno personale. Allora qui ognuno deve mettersi lì a dire: io cosa faccio per questo? Poi c'era una domanda là prima che, ecco, prego.
Da ignorante. Alcuni dicono che questa legge non rispetta l'obiezione di coscienza del medico, altri invece dicono che non è vero, cioè che dà spazio a questo. Io, non conoscendo la legge, volevo sapere un po'. Sì.
Beh, allora, mi spiace che rispondo ancora io, ma insomma, il discorso è questo, che io mi domando prima di tutto che cosa vuol dire fare un'obiezione di coscienza su questa legge? Allora, qui la legge ti dice di prenderti cura del malato fino alla fine e di prenderti cura del malato come persona, che quindi vuole essere una persona che ha la sua dignità. E quindi che obiezione potresti fare su questo? penso che nessuno possa fare un'obiezione su questo.
Uno della Danne Dat dice: io a questo punto non voglio più niente, e il medico invece ritiene opportuno continuare perché ha dei motivi per...
Allora, questo fa parte della relazione medico-paziente. Io penso che in questa legge, lo dicevo alla senatrice che ha partecipato a delle tavole rotonde che io ho fatto, e secondo me sarebbe molto importante riuscire a coinvolgere i comitati etici, e loro mi hanno detto che questa effettivamente sarebbe una cosa interessante, perché laddove ci sia una non comprensione se siamo veramente davanti a una situazione di fine vita sì o no, dove veramente non c'è più niente da fare, mentre magari il malato dice no, c'ho dello spazio, oppure non avendo ancora dello spazio il malato dice no, basta, per me non c'è più spazio, già è fine vita, allora che il comitato etico possa essere interpellato valutando se effettivamente la situazione è di una situazione di vita, fine vita. Però la legge dice che comunque in questi casi c'è il giudice che può intervenire, e quindi in qualche modo una garanzia esiste. In questo senso io penso che il medico è rimandato alla sua deontologia, e questo la legge lo dice. Lui non può fare delle cose contro la sua deontologia e contro le cose che attualmente la medicina dice a questo riguardo. E quindi in qualche modo, lo so, però...
Il magistrato interpellato ci chiede di agire secondo scienza e coscienza.
Lo so, è per questo che secondo me era molto meglio avere un comitato bioetico che ci aiutasse. E certo, niente nasce perfetto. La senatrice, che purtroppo però non è stata eletta, ho visto, mi diceva sì, effettivamente varrebbe la pena dare questo compito anche al comitato etico. Questo secondo me potrebbe essere una cosa interessante che aiuta meglio la legge a essere portata avanti in questo senso, perché niente è perfetto a questo punto.
No, volevo rispondere solo dal punto di vista strettamente giuridico. Ci sono due opinioni, c'è l'opinione, diciamo, di chi è contro la legge, c'è quel filone lì che è stato portato avanti in Parlamento, che dice non esiste l'obiezione di coscienza, come per esempio c'è nella legge 194, il medico scrive io non faccio gli aborti, è esentato, eccetera. Questo è vero, non c'è. Però c'è questa norma a cui ti richiamavi, che ho letto prima, che è stata infilata dentro nel dibattito in aula alla Camera, che non era stata discussa in commissione, che dice appunto che il medico può rifiutarsi di ubbidire, tra virgolette, al malato, nel caso di trattamenti sanitari contrari a norme di legge. E questo è chiaro, se uno dice chiede l'eutanasia, la norma di legge la proibisce, e questo è chiaro. Alla deontologia professionale, che è prevista in certe norme, che l'ordine dei medici sono dei regolamenti ben precisi, o a buone pratiche clinico-assistenziali. Allora, il medico che si impunta di quelli incattiviti contro la legge che appartengono a un certo filone di cultura, può dire io mi richiamo qui e obietto, lo può fare. Allora alcuni dicono l'obiezione di coscienza non esiste nella legge, e questo è vero perché non è formalizzata, però questa norma che è stata inserita all'ultimo momento come mediazione che veniva dalle posizioni conservatrici in qualche modo la prevede, però la può prevedere solo a certe condizioni, creando le premesse per un contenzioso, questo contenzioso che potrebbe essere risolto, come tu auspicavi, dai comitati etici che tutti gli ospedali ormai hanno, che sono costituiti da personaggi di provata esperienza, professionalità e sapienza, che dovrebbero dare delle opinioni. Allora, la legge, è, per rispondere, è aperta su questa cosa. Ci sono opinioni diverse nell'interpretazione e nell'applicazione del comma sesto, e vedremo come va a finire. Per concludere, sulla base di questo ci sono degli ospedali, lo dicevo prima,
non si è chiaro.
Scusa. scusa, ci sono degli ospedali, tipo il Cottolengo di Torino, un certo ospedale che c'è a Bari e altri, che hanno detto, noi come ospedale facciamo obiezioni. Questa battaglia si è fermata a livello della mobilitazione delle strutture sanitarie cattoliche, come ho detto, e non si sa se andrà avanti, no? È così? Ecco.
Io spero proprio che non vada avanti perché non ha senso, ma invece mi piacerebbe che fosse introdotta questo discorso del comitato etico. Dico questo perché oggi il comitato etico non ha questo tra i suoi compiti e quindi in questo senso io dicevo alla senatrice che forse varrebbe la pena aprire una porta anche su questo. Però voglio dire, tutto può essere migliorato, però l'importante è che comunque sono state fatte delle cose intelligenti e buone, insomma.
C'è là in fondo una mano alzata.
Sì.
Volevo chiederle, i tagli alla sanità possono condizionare i dottori per quanto andare avanti o meno con le cure, visto che l'ho provato sulla mia vita?
Ma dunque, questo discorso, quando io dicevo prima la non conflittualità, mi riferivo anche a questo, che tra l'altro gli americani hanno come cosa molto, molto vera, perché la coperta da cui noi siamo coperti è corta, eh? Per cui magari restano fuori una volta i piedi di uno, un'altra volta le braccia di un altro, perché non riesce a coprire proprio tutti, e quindi ogni volta bisogna fare delle... Certamente io penso che questo discorso sul medico difficilmente sia realizzabile, perché in fondo anche adesso questo discorso è vero. Noi abbiamo il primario di un reparto, ha un budget che gli viene affidato. Lui non deve superare questo budget di spesa, però lui sa che deve curare i malati che gli sono affidati. E quindi di questo deve tener conto, perché lo stipendio del medico c'ha una parte che è legata al raggiungimento del budget. E su questo occorre molto aiutare i medici a essere seri, ma lo sono normalmente. Io ricordo appunto di una riunione con il presidente del mio ospedale, con il direttore generale del mio ospedale, che diceva, guarda che lei... con queste spese che ha fatto fino adesso, il suo budget a settembre è finito. Ho detto sì, ma io le ho dimostrato che sono arrivati da me malati molto gravi in cui ho dovuto usare farmaci che costavano molto. Quindi per forza, io non li curavo secondo lei. No, lei li curava, ma il budget è finito. Ho detto, no, scusi, ma se lei non vuole può benissimo andarsene, può andare altrove. Ho detto sì, ma può andarsene anche qualcun altro, no? E lui mi ha risposto, scusi chi? Oh, dico, provi un po' a indovinare. Cioè, non è poi così facile, no? Voglio dire, se uno è deciso, riesce a difendere i suoi malati, riesce. Certo, non deve essere un codino, perché sennò è finita. Però io penso che normalmente uno che sceglie di fare il medico, beh, io spero proprio che non lo sia un codino, perché sa già che va a finire in una bella battaglia di quelle buone, no? Quindi... questo senso.
Sì? C'è chi è invece in una struttura privata e dove magari ci sono persone che sono gravemente malate e ad esempio vogliono mettere la PET, quando comunque è una demenza in stadio terminale e che quindi prolunga solo la sofferenza di questa cosa. Allora, se non c'è una DAT di quel paziente, un figlio, un nipote, chi per esso, può far valere qualcosa con questa legge?
Sì.
Oppure no?
Si comincia a dire giuridicamente la cosa, è previsto?
È previsto, non
fiduciario,
no, fiduciario, ma se il fiduciario non c'è, c'è il problema è che la DAT copre il possibile malato, il cittadino sano che dice quando sarò malato. se il cittadino non fa la DAT e si trova in queste condizioni, si ritorna, per quello che io capisco, nella situazione che c'è adesso. Chi decide? Il medico e poi il paziente. Ma se il paziente non è cosciente? I parenti. Si ritorna nella situazione di adesso, a meno che il paziente non sia cosciente. Allora c'è un salto di qualità, ma se il paziente non è cosciente, non so se è chiaro.
Se non è cosciente si ritorna a quello che era prima della legge?
Sostanzialmente sì. Chi decide? Decide il medico e i familiari.
Il medico può anche dire se lei non vuole mettere a te, prende il suo paziente e se lo porta a casa.
Allora, il medico, faccio un esempio piccolino. Io avevo un tossicodipendente che non voleva fare le terapie che noi gli facevamo, che lui aveva una grave forma di malattia epatica, aveva una cirrosi epatica, e lui non voleva fare le terapie e veniva lì a svernare perché non aveva casa, non sapeva dove andare, e quindi si faceva ricoverare, stava lì un po'. E allora io gli ho detto, tu non vuoi fare le terapie? Gli ho spiegato, eccetera, eccetera, che lui aveva ancora delle possibilità di vivere ancora, anche se aveva una cirrosi, eccetera. E se lui non voleva fare le terapie, poteva benissimo andare a svernare a casa sua. O gli trovavamo noi un alloggio fuori. Perché lì il letto era riservato a gente che voleva fare la terapia. Quindi in questo senso la relazione tra il medico e il paziente, e laddove il paziente non ha fatto le DAT e non ha, tra il medico e i suoi familiari, diventa fondamentale. Certo, il braccio duro può essere fatto sempre, però insomma da quando c'è una legge che dice alcune cose, bisogna intanto prenderne nota, non si può più fare a meno di questo.
Poi è stato detto anche subito all'inizio che il paziente può rifiutare qualsiasi cosa,
certo.
Non è obbligato da
certo.
Nessuno,
certo.
Cioè, il medico può decidere solo in regime di urgenza, in regime di non urgenza il malato decide,
certo.
Su qualsiasi cosa,
certo.
Anche sulla festa.
Certo.
E allora il comitato etico come può intervenire?
Se l'ultima parola. Se il malato ci chiede di vivere, noi siamo obbligati a sostenerlo.
Sì.
Se il malato ci chiede di non vivere, o sceglie di poi accompagnato in qualche struttura o nella struttura dove è ricoverato se c'è la possibilità, o se no. Purtroppo deve andare a casa ed essere seguito a casa.
Certo.
Questa è la realtà italiana. Poi che può piacere o non piacere, ma questa è la realtà.
No, chiedevo, il comitato etico a questo punto qual è lo spazio di intervento?
Allora, il comitato etico dovrebbe intervenire quando c'è una difficoltà a capire se veramente si tratta di una situazione definitiva, di fine vita o no. Allora, io credo che di fronte a un malato che è incosciente, eccetera, è così, non si pone probabilmente neanche questo conflitto. Se con i parenti si pone questo conflitto, e allora il comitato etico può prendere in considerazione questa cosa e dire se effettivamente fine vita sì o no. Basta. Però è importante, perché ci troviamo di fronte a una situazione obiettiva.
Quando il paziente non è in grado di...
Quando lui non è in grado di intervenire.
Perché se il paziente è in grado...
Se no è con lui che ci si riconfronta, certo. Sempre, sempre, certo.
Gli ospedali vanno per protocolli e quindi è già tutto complesso il poter seguire i pazienti.
Però vede, questa è la cosa molto importante, che ormai gli ospedali cominciano a capire. Quando il malato è terminale, o va a casa e viene richiesta l'assistenza domiciliare delle cure palliative, oppure va in hospice dove vanno solo i malati terminali e quindi ci sono medici che sono in grado di seguire tutto questo fino alla fine. Io ricordo di tanti ringraziamenti, non solo dei parenti ma dei malati stessi, che quando hanno capito che ormai era il momento di... hanno capito che lì gli si aiutava a vivere con dignità. Lì non ci sono orari perché i parenti entrino, possono entrare a qualunque ora, possono addirittura dormire perché c'è un letto anche per i loro cari. Quindi c'è davvero una situazione che laddove non c'è una casa propria, in qualche modo la simula, no? la fa diventare così. E quindi questo è un modo per essere dignitosamente con loro fino alla fine. E questo è molto bello. Dall'assistenza sanitaria, certo, certo.
Sì, ma gli hospice ci sono nel sud?
Gli hospice ci sono, anche nel sud, dipende da regione a regione, e in posti ce ne sono anche molti, in altri meno. Per esempio la Sicilia è un posto dove hanno una presenza notevole, per dire, una situazione del sud. Certamente è una... Le cure palliative sono abbastanza recenti e quindi bisogna fare sforzi perché questo... Ma certo, se noi cominciamo a richiedere queste cose, come dicevo prima, la cultura porta avanti anche le leggi in questo senso, no? Ecco.
Qual è il limite al quale è cura e quindi il medico moralmente anche tenuto a curare... E al di là del quale invece diventa apprendimento terapeutico.
Come spiegavo prima, dipende da molte situazioni, non c'è una formula, perché dipende non solo dalla malattia, ma anche dalla situazione del malato. C'è gente che sopporta di più la sofferenza e a cui in fondo questa sofferenza non importa tanto, perché lui vuole andare avanti ancora un po'. Io ricordo per esempio un malato che mi ha detto... Aveva una brutta polmonite, ormai era terminale, aveva l'AIDS. E io per curare questa polmonite dovevo spendere molti soldi, perché dovevo fare un farmaco costosissimo che allora incominciava ad affacciarsi nei nostri reparti, non esisteva prima. Per potergli dare, non so... 15-20 giorni di più di vita, non di più, perché comunque dopo lui sarebbe ripiombato da qualche altra parte. E quindi sinceramente pensavo che non sarebbe stata una cosa buona. Io ho parlato con lui e gli ho spiegato questa situazione e lui mi ha detto: dottoressa, io di questi 15 giorni in più ho bisogno, perché io devo riconciliarmi con la mia vita, con i miei parenti, con mio padre e mia madre e con i miei fratelli. E chissà se magari non voleva riconciliarsi anche con Dio, io questo non lo so. Lui però aveva bisogno per poter vivere in modo dignitoso la sua vita fino alla fine, e quindi io gli ho dato la terapia, e dopo pochi giorni poi lui è morto. Però lui è morto con dignità, essendosi riconciliato con tutti quelli che... con cui lui voleva riconciliarsi. Capite, queste cose sono molto importanti, perché la persona non è solo biologia, no? Ma è una persona. E quindi come fai a dire quando devi smettere? Attraverso una relazione seria tra medico e paziente, se no non lo sai, non c'è una regola prima.
Perché anche le cure palliative non sono solo a favore del paziente che sta morendo, ma è anche un dare serenità alla famiglia.
Certo.
Se hanno dei figli piccoli, vedere che la mamma e il papà muoiono sereni, dice che poi è una cura che va avanti per i decenni della vita dei figli.
Certamente, sì, 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 sì. Come dicevo, nell'hospice del mio ospedale si trovano tutti gli anni tutti i parenti di quelli che sono morti lì, quando erano lì, perché poco alla volta tirano fuori dei problemi tra di loro, c'è proprio una famiglia che si allarga, certamente, proprio così. Prego.
Innanzitutto mi associo ai ringraziamenti di Federico, a voi, ai nostri parroci che hanno organizzato questo incontro. Ovviamente in me gli interrogativi restano rispetto a un argomento totalmente complesso, però ecco, posso dire che stasera, parlando per me, certi flash, certi spunti di consapevolezza sono venuti fuori. e mi rendo conto che la legge, pur perfettibile che sia, ha comunque un pregio di costringere noi a essere qui stasera a non essere parcheggiati a casa, per usare un termine che sia stato il Papa qualche giorno fa, e quindi a essere cittadini consapevoli. I medici devono fare uno sforzo grande e questa legge penso che costringa un po' tutti ovviamente a confrontarci con un tema complesso, difficile, in cui ci troviamo, visto che siamo in un mondo ormai tecnologicamente avanzato, ma probabilmente siamo rimasti molto indietro dal punto di vista un po' del, diciamo, dell'antropologia, della conoscenza delle... Per cui ecco, sono molto, ripeto, i dubbi restano, e anzi alcuni dubbi che
vengono fuori.
Però mi rendo conto che queste cose se ne deve parlare pian piano, come cittadini, non come cittadini, i medici, gli operatori e un po' tutti dobbiamo assumere maggiore consapevolezza per capire che ci troviamo in questo mondo nuovo con problemi che qualche decennio fa non esistevano. Grazie.
Grazie a lei, perché penso che questa sua considerazione aiuta tutti, no, alla fine di questo nostro incontro.
Grazie a tutti, buonanotte.